Spettacolando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno. Iniziamo questa diretta un po' in ritardo, ma per il sindaco Pirozzi questo è altro.
Questo è
vero, Claudia Campagnola?
Certo,
buon pomeriggio di nuovo.
Io non vi lascio più, sono sempre qua ormai.
Sempre qui ormai. Quindi in ritardo di 10 minuti, però noi recupereremo il nostro il tempo perduto. Oggi parliamo di tante cose, parliamo soprattutto di un altro spettacolo che ti vede protagonista insieme a Paola Tiziana Cruciani, Paola Gasman, Giulia Rupi e
Mirella Mazzerani.
È l'ultima che non mi ricordavo mai, scusami Mirella.
Il secondo ruolo Mirella, tra l'altro, quindi
tutte
un ruolo importantissimo.
A casa, La guerra delle donne di Giuseppe Badalucci, Badalucco, non ci vedo, sai come oggi, e Franca De Angelis.
Sì, un testo contemporaneo scritto proprio per Paola e Mirella e...
Chi, per me?
Paola Gasman.
Sto scherzando.
Per te, vieni in scena con noi, no?
E magari.
Quindi che mettiamo debutto al Teatro Torbella Monaca il 24 e il 25 di febbraio, poi farà un bellissimo giro nazionale, Paola, quindi per un po' mi perderai di vista.
Quindi per un po' la Claudia Campagnola se ne va in vacanza, per modo di dire,
insomma,
è ovvio.
Saremo a Milano, a Torino, a Modena, grandi città e grandi opportunità.
Ma tu sei la segretaria? No.
No, quella
fai?
È proprio Mirella, penso.
Quella è Mirella,
sì.
Penso un po', tu
allora,
che parte fai?
Io sono una delle mogli di un operaio che chiaramente viene richiamato dalla guerra e quindi dall'esercito e quindi niente, mi tocca andare a lavorare in fabbrica.
Ecco, quindi in fabbrica.
E l'unica cosa che so fare è i figli, perché... Quando entro in fabbrica ho 5 figli, non vi dico quanti ce ne avrò quando
ambientato
finisco.
Ambientato durante la prima guerra,
sì,
è ambientato,
sì, sì,
vero,
sì,
questo
sì,
spettacolo?
Assolutamente sì.
Quindi, da regia di Vanessa Gasbarre.
Siamo tutte donne, Paola, tutte donne.
E quindi, devo dire che è una bella squadra.
Una bella squadra.
Quindi una tournée lunga?
Bella tournée, saremo in giro, partiamo dopo il debutto a Roma a febbraio, tutto marzo saremo fuori e poi ci sarà un aprile con un po' di date sparse e finiamo la stagione del Teatro Manzoni di Roma e quindi saremo fino al 17 di giugno a Roma.
E vai.
Quindi mi raccomando, l'estate c'è ancora il teatro.
E quindi ancora il teatro. Ma quanti spettacoli hai fatto quest'anno?
Quest'anno, devo dire, hai spopolato. Sì, quest'anno devo dire nella prima stagione 3.
Vai.
Nella seconda stagione 1, che è questo qua importante, però farò anche Flora, come
poi
abbiamo detto.
Poi sabato e domenica.
Questo sabato e questo domenica, sì.
Appuntamento.
Il 3 e il 4 di febbraio ho appena avuto una bellissima notizia, Paola, c'è sold out anche domenica,
quindi non ci vengo io.
Però abbiamo in maniera straordinaria aperto anche la replica pomeridiana del sabato,
bellissimo, il massimo, Barnum Semiteatro.
Gabriele Mazzucco, Paolo Leone, una grande squadra di donne, Federica, Paola, Chiara, tutte lì a combattere insieme
Paola,
a me, c'è sempre
insomma,
una Paola, io senza una poi mia mamma si chiama Paola.
Ma non lo sapevo.
Eh sì,
adesso siamo venuti fuori.
Cioè, nella mia vita c'è sempre una Paola.
Senti, noi avremo in collegamento anche, a parte Paolo Scandaletti, l'ex giornalista Rai, che ha scritto questo libro su Roma, che poi è interessante, insomma, così parleremo un po' di Roma,
certo.
Dei fasti e nei fasti di Roma, che erano nei fasti anche ai tempi dell'Impero Romano.
Certo.
Ne parleremo con lui e con il nostro acchiappa cultura Filippo Crescimano. Poi avremo Patrizia Pellegrino.
E si parlerà
non solamente dello spettacolo in scena al Teatro Manzoni da giovedì.
Sì, infatti ci siamo incontrate alla conferenza stampa. Sì.
E poi però parleremo anche dell'Isola dei Famosi, perché lei è stata una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi
nel
2004.
È vero.
Ecco, ma
ieri ho visto la puntata per te.
Allora
appunto,
parliamo subito dell'Isola dei Famosi.
Ecco,
dai.
Una parte di puntata, sono arrivata un po' tardi dalle prove. Però...
Cominciamo a parlare dell'Isola dei Famosi e cominciamo a parlare soprattutto di quello che è accaduto all'Isola dei Famosi ieri. magari sorpresa non finire, peraltro l'eliminazione, la prima eliminazione è stata quella su Eva Enger.
Sì, e quella è, l'ho persa in realtà, sono arrivata proprio quando lei piangeva,
oddio,
e andava
il
via.
Il fatto di Eva Enger a me non mi coglie di sorpresa, perché l'ha detto anche Mara Venieri in diretta come opinionista, che forse ha fatto delle mosse sbagliate, accusando Francesco Monte di aver portato della marijuana nella la settimana prima praticamente che sbarcassero sull'isola, nella casa c'era, si fumava marijuana, e lei l'ha detto in diretta. Allora Alessia Marcuzzi ha detto: ma perché non l'hai detto alla produzione a questo punto? Poi a me non interessa, perché non è successo quando eravate sull'isola, ma bensì prima, perché lo dici adesso? Quindi questa è stata una cattiva mossa, perché l'ha detto prima che venisse dato lo stop al televoto.
Aia.
Quindi questa cosa l'ha penalizzata,
poco. certo.
Adesso c'è anche Nadia Rinaldi tra
l'ho vista, che è stata molto votata, vero?
È stata molto votata. Anche lei sembrerebbe, ecco, lì sono tre le possibili.
Ho visto tre donne,
tre donne. Quindi secondo te chi potrebbe alla fine? Io spero tanto che Nadia ce la faccia.
Beh, anch'io tifo molto per Nadia, insomma, intanto per la categoria.
Anche poi... se devo dire, lo posso dire, Nadia è caduta un po' di stile quando ha detto che ha fatto la peretta alla...
Sì, è vero, anche quello credo che tutto un po' il programma sia rimasto, no, tutto il cast sia rimasto.
Infatti
un
Stefano
po' sorpreso.
Ha detto un momento alto di televisione, Stefano De Martino.
È molto bello.
C'è stato,
sì, molto
c'è
bene,
stato un momento un po' così, devo dire, abbastanza sconcertante.
Sì.
E quindi
però
reality...
è piaciuto molto il concetto, quella, insomma, il tutto il discorso intorno ad Alessia Mancini, no? Si chiama così
l'ex... Alessia Mancini, l'ex letterina sposata
a Flavio,
insomma, Mondrucchio,
che
infatti,
fosse questa donna così, no? Mi incuriosiva
è
molto.
È stata molto criticata Alessia da tutte le donne naufraghe.
Sì.
Forse perché è molto forte,
è una donna dominante,
una donna forte, ha preso sotto l'ala protettiva Bianca Zei.
Sì, l'ho visto.
Infatti l'ha subito chiamata per andare con lei nell'isola dei meglio, dei migliori, insomma, ecco.
Sì,
e quindi,
l'ho visto.
I peggiori sono stati Francesco Monte, che ha trascinato
tutto il suo gruppo.
Paola Di Benedetto, che sarebbe la nuova fiamma.
L'ho capito.
L'ha trascinata, ma non direttamente lui. Ha chiesto a Marco Ferri di fare il nome di Paola Di Benedetto.
È stato bellissimo.
È stato un momento.
Vabbè, questi uomini si prendono sempre le responsabilità.
Ecco, cosa pensi di queste coppie che stanno nascendo? Per esempio, Paola Di Benedetto con Francesco Monte.
Ma guarda, non conosco
Madre
loro...
Madre Natura del.
Ecco, vedi,
del
non sapevo
di Bonolis.
Ecco. Ma no, non lo so. Io credo che comunque ci sono a volte delle situazioni, dei contesti in cui l'intimità ha più facilità a venire fuori, non so come dire, no? Comunque sono situazioni in cui si è un po' costretti a stare sempre insieme e in qualche modo magari ci si confida di più, ci si conosce meglio, non so, magari possono nascere anche veramente
degli amori. Tra gli uomini che sono sull'isola, secondo te quale sarebbe papabile per un'avventura con Claudio Campagnoli?
No, beh, ma non ce n'è nessuno, io sono molto esigente.
Vabbè, ma dai, sono carini, molti sono carini.
Lo so.
Amariu.
Però... No!
come lo chiama Alessia?
Ma no, ma io sono piccolina d'immagine, ma dove andiamo? Faccio l'articolo Hill, io e lui. No, no, impossibile. No,
peraltro
no.
Ieri si è vista la parte dietro del, mentre stava facendo la prova, il costumino sceso.
Ah, vedi?
Si è visto il sedere.
Eccola là. Eccola
Tonico.
Là. Ma ormai anche a teatro si vedono nudi.
Ah, perché l'hai visti tu ultimamente? Scusa, fammi sapere.
Ma no, non so, ma capita. Beh, ho recitato con Marco Falaguasta, che sai,
Marco Falaguasta,
in uno spettacolo
si sposa, senti io, no? È già sposato.
Infatti.
Scusate. No. Non so perché mi è venuta questa cosa.
Che volevi
Scusami,
dire?
Ma non lo so. Cosa
si spoglia?
Si spoglia, sì. Mi sono un po'
quest'anno invece
garbugliata in questo
Tiziana Foschi
concetto.
Ha messo me in mutande, lo sai, no? Certo, mai visto.
Cioè, è vero, giusto.
Delle mutande, tra l'altro, che proprio...
Bridget Jones.
Brava, esatto.
Era
il personaggio,
Ma tu ti sei ribellata in questo senso?
No, perché il mio personaggio, purtroppo,
ero
d'accordo con lei, portava quella lingerie lì.
Vabbè,
Claudia Campagnola non la porterebbe mai nella
No, questo lo so. Non c'è bisogno che tu
me lo dica. La brava donna del toro, tu lo sai. No?
Allora, tra un po' noi avremo Paolo Scandaletti in linea, però nel frattempo ci mandiamo Poetica di Cesare Cremonini.
Wow!
Thank you. quando poi saremo stanchi, troveremo il modo per navigare nel buio. E tanto è facile abbandonarsi alle onde che si infrangono su di noi. Dimmi dove sei, vorrei parlarti di tutte quelle cose che ho mandato già in fumo per colpa della solitudine. Non l'ho mai detto a nessuno tranne che a te. Questa sera sei bellissima, se lo sai che non è finita, abbracciami. E anche quando saremo stanchi, troveremo il modo per navigare nel buio. E tanto è facile abbandonarsi alle onde che si infrangono su di stai, perché non parli? Ora tienimi con te, la tua mano nel buio. Guarisce la mia solitudine, non l'ho mai chiesto a nessuno tranne che a te.
Poetica, Cesare Cremonini, tu mi stavi dicendo che ti piace come
moltissimo,
tipo,
poi questo titolo Poetica.
Ti ricordi, ha fatto un film anche con Pupi Avati,
sì,
l'unica
sì,
sua
sì,
interpretazione cinematografica, e devo dire che era molto bravo.
Sì.
Ma adesso voltiamo pagina, abbiamo in diretta con noi la Chiappa Cultura Filippo Crescimanno e insieme a lui il giornalista Paolo Scandaletti che ci presenta questo bellissimo libro Storia di Roma.
No, buongiorno. Buonasera. A tutti, buongiorno. Allora, abbiamo intanto ospite graditissimo, dottor Paolo Scandaletti, che è storico, giornalista, scrittore, docente, ex dirigente RAI, che ha scritto un libro molto interessante, perché noi pensiamo di conoscere Roma attuale, quello che è Roma in questi ultimi anni della nostra vita, ma secondo pochissimi di noi conoscono la storia di Roma dalle sue origini a caduta dell'impero, e ci sono molte similitudini, che molte cose interessanti da conoscere. Io tra le mille domande che bisognerebbe fare, ho preparato 3-4 domande a Paolo Scandaletti per vedere di conoscere un pochino, di avere qualche curiosità sulla Roma antica. Intanto, buongiorno dottor Scandaletti. Poi, la prima cosa,
buonasera a tutti.
Grazie. La prima cosa, mi ha fatto molto notato che Roma diventò grande. Già lo era all'inizio forse nel primo secolo avanti Cristo, ma la sua grandezza aumentò aggregando i popoli che erano stati suoi prigionieri o meno, per farli suoi concittadini. Quindi sfruttò i popoli che prese prigionieri. È vera questa storia?
Beh sì, ed è stata una novità rispetto al modo di espandersi delle altre potenze, perché Roma prendeva questi popoli, diciamo li inglobava nello Stato in generale, però lasciava le autonomie locali, per dirla con un linguaggio di oggi, cioè offriva una patria nuova, quindi l'urbe diventa orbe, in realtà diffondendo i vantaggi di una cittadinanza, quella romana, che era il top per quei tempi, no? Dei diritti, eccetera, eccetera, e offrendo questa cittadinanza, lasciando autonomia, di fatto creava uno Stato omogeneo, diciamo, per gli obiettivi generali, diciamo oggi la politica estera e difensiva. Però nella gestione delle città, appunto fatti salvi i diritti dei cittadini, lasciava autonomia. E questo della cittadinanza è stata una scelta strategica importantissima, gestita da élite romane che erano a capo delle legioni che conquistavano, perché i capi delle legioni erano a loro volta cittadini di livello alto per cultura e capacità storica. Certo. Erano attivi anche nei circoli culturali, per esempio celebre il circolo degli Scipioni, dove la guerra contro Cartagine è stata discussa e ridiscussa finché hanno deciso, prevalendo, quelli che hanno detto invece di aspettarli a Roma andiamo a fare la guerra a casa loro. Allora, certo, questo vuol dire che il frutto, l'idea di questa scelta, ha quella di lasciare autonomia e di dare la cittadinanza ambita, ha radici culturali, non è un fatto tattico militare, è un fatto di civiltà e di cultura.
Certo, questo è molto interessante. Adesso passiamo a una curiosità invece che è particolare. Sì. Su questi famosi Romolo e Remo ci sono molte teorie, ci sono storici che dicono che sia leggenda, ci sono storici che dicono che sia realtà, la madre che poi era una vestata, ci sono varie storie. Per la sua esperienza di storico, Romolo e Remo esistiti oppure è solamente leggenda? Oppure c'è una via di mezzo?
La più grande storia di Roma l'ha scritta, come sappiamo, Tito Livio. Tito, sì. Livio comincia la sua storia dicendo ai più grandi personaggi e ai più grandi stati si può concedere, lo traduco in termini semplificati, insomma, dell'intervista, certo, si può concedere lo sfizio o il lusso di integrare la storia con dei miti. Allora, fra le righe Livio propende per sostenere che è un mito, ma dice nel raccontare la storia io parto volentieri da Romolo e Remo, anch'io sono partito da quello, sto con Tito Livio anche perché siamo entrambi cittadini padovani, cioè io sto a Roma da 47 anni ma sono nato a Padova.
Conflitto di interessi, va bene, passiamo sopra. Quindi la verità maggiore qual è?
Ma io credo che la verità maggiore oggettiva non sia deducibile dai fatti, perché non ci sono fatti che dicono che c'erano o non c'erano. Di fatto tutto lo svolgimento e i richiami stanno a come ci fossero stati. Mettiamo che ci siano stati.
Quindi siamo positivi, siamo, diciamo, diamo retta a Tito Livio, insomma. È logico.
Ma
che tutte queste cose, che tutte queste domande, queste risposte molto interessanti sono in questo libro, Storia di Roma, dalle origini della caduta dell'impero, di Paolo Scandaletti, che è un'edizione Biblioteca dell'Immagine. Altra curiosità, come fu che una città che fu, diciamo, un esempio per politico e culturale per il mondo, e diciamo poco tempo tra virgolette andò verso la caduta, come avvenne? Quale fu il fatto scatenante?
Il fatto formale scatenante è stata la discesa dei barbari.
In realtà
sì. Roma ci aveva già messo tanto di suo per accelerare il declino. Il mancato inserimento dei popoli germanici, non c'è mai riuscita Roma su questa impresa, e poi la corruzione interna, l'egoismo dell'aristocrazia oramai caduta, le famiglie senza figli, l'esercito in mano agli stranieri, e poi da ultimo il trasferimento a Bisanzio della leadership Istanbul.
Filippo, posso fare una domanda?
Come no? Devi.
Ecco. Questo libro che parallelismo ha col mondo di oggi? Bravo. Ecco.
Quali punti tipo?
La signora detta la domanda più in chiaro è: cosa insegna questa storia alla signora Raggi e a noi cittadini romani?
Ecco, forse sarebbe... Ecco, lei mi ha letto nel pensiero, guardi, assolutamente.
Ecco, io credo che la cosa prima sia che abbiamo perduto... Io sono cittadino romano, sono orgoglioso di essere cittadino romano. Ho girato il mondo per lavoro come inviato nei giornali, ma francamente stare a Roma è un privilegio. Qual è il punto? Che oggi questa bellezza sconfinata, straordinaria, questa storia mitica, che non ha, mitica ma realtà, che non ha nessuno alle spalle, i cittadini di oggi non solo non la conoscono,
infatti,
ma non ne beneficiano non conoscendo.
Perché l'ha regalato già il suo libro la signora Raggi?
Credo proprio di sì, non so quanto serve, ma non perché non riesce a capire, non avrà tempo di leggere. Io credo che la signora Raggi, al di là delle apparenze, diciamo di una certa fragilità politica, in realtà sia una che come volontà e come voglia di leadership recuperata, secondo la logica dell'antica Roma, non si ponga nemmeno il problema. Credo che il problema di oggi è rispondere alla domanda bassa dei cittadini romani. Posso rovesciare la domanda?
Sì.
Perché abbiamo per terra, intorno ai cassonetti, tutte quelle porcherie? Perché abbiamo per le strade carte, cartoni, plastica, cicche buttate per terra?
Vero questo.
E qualcuno le butta.
Ha ragione.
E quella
non è la
Raggi, non è il Consiglio Comunale.
Non c'è un'educazione civica da parte dei cittadini. Bisognerebbe educarsi. Dovremmo essere noi già educatori di noi stessi.
Ma è da lì che si parte, è da lì. Non c'è... Senta, a Colonia, quando nevica, e a Colonia nevica più che a Roma, molto di più e molto più spesso, alla mattina alle 8 ogni abitante pulisce il tratto di marciapiede davanti alla propria abitazione. Tutti i frontisti puliscono i marciapiedi, e con mezzo metro di neve si può andare a scuola camminando sul marciapiede. Poi il comune passa con la macchina e pulisce in mezzo alla strada.
Certo.
A voi la vedete una roba del genere a Roma?
No, perché non vorrei dire una cattiveria, perché a Roma ci sono anche pochi romani ormai.
Ma
no, nel
io
senso
credo che
non,
i più,
no, voglio
i
dire
più, versi originari, vuol dire, sì, è vero, sì, sì, è vero. Sì, poi sì, certo, tenga conto che ci sono 600.000 pendolari al giorno,
esatto,
che oltre ai 3 milioni e mezzo vengono a Roma, quindi non solo ci sono i pochi romani originari, ma ci sono i pendolari.
Allora le faccio una domanda provocatoria, lei prima parlava, sì, di Romolo e Remo, insomma nel suo libro ne parla, ecco, chi sono i Romolo e Remo della nostra politica oggi?
Ah, beh, lo porti su un argomento...
Ah, no, no, io su questo non sono preparato. No, perché è talmente radicata la domanda, talmente seria, che per uno che non fa politica e non la conosce, si può rispondere, come dire, un po' dall'esterno, improvvisando.
Lei risponda da storico, allora, a questo punto, da esaminatore anche della realtà, dei fatti reali.
Brava, brava Paola.
Senta, se posso dire un romano, secondo me, che oggi sta invertendo la tendenza, viene da origini romane aristocratiche, quindi fuori del tempo, e si comporta come un cittadino qualunque, da questo punto di vista, che ha la capacità di vivere la sua giornata normale. Lunedì o sabato, domenica, non ricordo, era al teatro all'Opera con la moglie in privato. Uh-huh. In privato, parlo di Paolo Gentiloni.
Ah, Paolo Gentiloni.
Allora, noi abbiamo un romano che da molti anni fa politica, un giornalista, Gentiloni è un giornalista professionista, ha fatto il capo ufficio stampa del Giubileo, poi ha lavorato con Rutelli in comune, poi in Parlamento, ha fatto il ministro e adesso fa il presidente. Lo stile e la consapevolezza del potere che ha Gentiloni, secondo me, sono esemplari. Esemplari. Guardi con quale semplicità si muove a Roma, ma con altrettanta semplicità si muove in mezzo ai grandi della terra. Non ha bisogno di interpreti, parla 100 lingue, conosce le culture, le storie, i paesi. Io credo che questo livello,
questo, dottor Scannaretti, questo è proprio...
Beh, io le dico subito,
per Gentiloni,
sì, io le dico che non condivido il suo credo politico nel senso di Gentiloni, però condivido il suo,
vero,
modo,
vero,
il suo modo di fare, la sua gentilezza e il modo anche di presentarsi, questo sicuramente.
Io parlo,
è un uomo gentile,
stile,
è uno stile,
bravo,
sì,
bravo,
uno stile,
parlo dello stile, della qualità,
sì, stile elegante,
del modo,
sì,
di fare brava, l'eleganza del fare politica,
sì, è vero, certo.
Sarà che io lo conosco da molti anni, ma insomma, certo, è una persona normale, però
Paola, tu l'hai
qualità.
Tirato Paola, tu l'hai tirato su questo argomento, eh?
Sì, lo so. Vabbè, ma io ero curiosa.
Mamma, io non scappo mica da qui.
No, no, l'ho visto, l'ho visto.
Io lo sapevo.
L'ho visto come risponde in una certa maniera. Allora, adesso
certo,
l'ultima domanda, certo,
allora,
falla tu.
Ricordando di Paolo Scandretti questo libro, Storia di Roma, dalle origini alla caduta dell'impero, edito da Biblioteca dell'Immagine, per quale motivo, se quanto può essere utile, per esempio, a chi vive a Roma, ai giovani, conoscere la storia di quello che è stata, cioè uno non si rende conto, chi vive a Roma non si rende conto dove vive e in che città vive. Conoscere la storia di una delle città considerata la capitale del mondo, quanto è importante per i cittadini?
La risposta ce la danno quelli che in giro per il mondo hanno continuità di riferimento e di studi all'esperienza di Roma. Voi prendete l'architettura, prendete il diritto e guardate in giro per il mondo quante cattedre universitarie ci sono che fanno cultura del diritto romano e cultura dell'arte e dell'architettura di Roma. Voi fate questo riferimento e troverete che ci sono sulla pianta del globo terrestre tutta una serie di riferimenti, di lucette che fanno, come dire, continuo riferimento per fare cultura nei loro specifici paesi, secondo le loro lingue, fanno riferimento alla somma, all'eccelsa cultura di storia e architettura e diritto che ha fatto Roma. Secondo me la prova più grande è quella. È una carta geografica che oggi i ragazzi, i nostri nipoti, dovrebbero tenere presente. Forse dovrebbero, ciò facendo, buttare un occhio più profondo su quello che è la storia, il valore storico, emblematico della loro città.
Grazie dottor Scandaletti. Paola, oggi abbiamo fatto cultura veramente intesa con l'elenco, la lettera C maiuscola,
certo,
Paola,
certo,
senza
certo.
Nulla togliere, senza nulla togliere al teatro, al cinema, che sono altri rami della cultura.
Beh, ma quale miglior teatro, vera. Scusami, quale miglior teatro è a Roma secondo me?
Ah, certo. Senza dubbio.
E le quinte più belle del mondo.
Certo.
Va
Paola,
bene,
allora possiamo ringraziarlo.
Grazie a Paolo Scandaletti di essere stati con noi a Spettacolando. Ricordiamo
grazie
il suo libro Storia di Roma.
Sì.
E speriamo che questa Roma migliori un pochino, eh?
Speriamo.
Siamo fiduciosi.
Siamo fiduciosi.
Siamo fiduciosi. Sì. Grazie a Paolo Scandaletti, grazie.
Grazie a voi.
Grazie a Filippo Crescimano.
E grazie che fate cultura con la radio.
Grazie. No roots.
Grazie a lei.
I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. Ooh.
carina.
On air, on air.
On air. On air.
Molto carina, sì sì, molto carina.
Allora, parlavamo di mogli da rubare.
Sì.
Perché tra un po' avremo Patrizia Pellegrino che è al Teatro Manzoni dal 1 febbraio al 25 febbraio con Una moglie da rubare di Yaya Fiastri con la regia di Diego Ruiz. Ecco, ma tu ho fatto una domanda prima, non ci ascoltava nessuno, solo pochi intimi su Facebook, adesso la dico proprio on air.
Ecco.
Praticamente, ti piacerebbe essere rubata da un marito di un'altra?
Allora, no, da un marito di un'altra no, basta, non basta, voglio un uomo libero,
libero,
basta triangoli.
Ma gli amanti non sono liberi?
Ma gli amanti possono avere tanti impegni, magari... insomma, marito impegnato con una donna, no, non voglio fare confronti.
Poi ci sono anche quelli che fingono di essere sposati per non avere problemi.
Ce ne stanno tante riforme.
Infatti su Immaturi c'è questo prototipo di uomo, no?
Ah sì, non l'ho visto. Sì.
Su Immaturi la serie c'è questo prototipo che si fidanza spesso e volentieri, dice che è sposato, quindi con la scusa che ha la moglie torna a casa presto.
Ce ne
stanno
tanti di, anche
libero,
di separati,
insomma.
Finti separati.
Allora, qui ci stanno dicendo nella diretta Facebook che gli amanti costano.
È vero.
Gli amanti, insomma, gli amanti sicuramente costano. In questo caso, François. Sicuramente.
Però meglio liberi, no? Liberi, belli, potersi.
Ma gli amanti costano, ma non è vero, perché oggi non credo che ci sia più questo problema. Sono altri tempi.
Diventano
no?
una zavorra.
Oddio, diventano una zavorra. No, ma perché dici questo? Scusami. Tu che ne pensi di questa affermazione?
Ma no,
così
lapidaria. Ma dipende, non si può generalizzare. Dai, ogni relazione è unica e esclusiva.
Esatto. Allora, quindi tu non ti faresti rubare dal marito di un altro?
No, assolutamente no. No.
Intanto ricordiamo però lo spettacolo che ci sarà dal il 25 e il 26 al Teatro Torballa Monaco.
24 e 25 di febbraio, debutta Tutte a casa.
24 e 25 febbraio.
E poi chiudiamo la stagione del Teatro Manzoni dal 24 di maggio al 17 giugno.
Cosa ti accomuna a Paola Gassman e a Paola Tiziana Cruciani? Diciamo che sono quelle più...
Beh, sicuramente l'amore che una donna di carattere può avere per il suo lavoro e per il teatro.
Ha risposto.
Ti è piaciuta questa risposta?
Moltissima, a me era sempre risposta pronta. La Claudia Campagnola, dai. La Claudia Campagnola.
No, non ce l'ho sempre pronta.
No. Senti, io però ti rifaccio una domanda sull'Isola dei Famosi.
Sì.
Con chi andresti d'accordo tra le naufraghe che sono sull'isola?
Ti dicevo che mi piace molto Alessia Mancini. Mi piacciono...
Alessia, però, tolta Alessia Mancini.
Tolta Alessia Mancini, allora faccio un rapido...
Non ce l'ha nessuna, non è possibile. Non mi viene
in mente nessuno, ma perché ho bisogno di un confronto intellettivo. Beh, Nadia, per esempio, magari potremmo parlare di teatro, di esperienze teatrali.
Sicuramente con Nadia
potresti parlare romanità.
Di romanità, di tutto, insomma.
Esatto.
È una donna molto genuina, schietta,
autentica.
Quello che ti deve dire te lo dice.
Infatti, quello si capisce. Sì, sì, sì.
Io veramente vorrei tanto andare all'Isola dei Famosi con Mara Venier.
Ah, beh,
se
che grandiosa lei.
Diventasse una naufraga, ma lei non ci diventa una naufraga, perché lei è proprio una che ti dice in faccia
forte,
le cose senza
forte,
problemi,
sì.
Insomma.
Bisogna imparare a dire le cose.
Eh sì, e non se ne fa un problema. Soprattutto
no,
dice le cose così senza... E Stefano De Martino, come lo vedi come opinionista, Stefano? Dai, adesso questa risata non è che mi dice, non mi dice
no
molto.
Per carità, è un ragazzo simpatico, però forse come ballerino, no?
Risulta migliore.
Beh,
e senti, ieri con la prova dei cocchi, insomma,
sì,
cocco
visto,
tuo, cocco
sì,
mio,
sei un po' impicciato.
Sei impicciato parecchio.
Ma sì, certo, insomma,
sarà stato pure il caldo, lo patisce tanto il De Martino, il caldo,
sì,
ho visto che lo patisce tantissimo.
Bellissima.
Solo che la prima puntata si era diciamo vestito da Montanaro, infatti la Mare Venia gli ha detto: ma perché sei così coperto, bello della Sia? Ha detto. Allora a quel punto, alla seconda puntata, si è vestito in versione balneare, insomma,
ecco,
un po' più spogliato.
Ecco. Beh, mi pare giusto.
E lì ha fatto gioire non poco tutte le ascoltatrici, le spettatrici, perché in quel momento hanno visto i pettorali di Stefano De Martini, togliendo la parte sopra che non mi piace, ripeto, non ne vogliono chi mi sta ascoltando in questo momento, però insomma... in quanto a pettorali stava messo bene.
Eh beh, insomma, uno sportivo, comunque un ballerino, voglio dire, sicuramente sarà super allenato.
I pettorali migliori che hai visto in scena, perché tu ne hai visti tanti di uomini in scena. Vabbè.
Beh, oddio, di pettorali in scena, ma più nei camerini forse.
Beh, tu mi hai detto pure di Marco Fallaguasta, per esempio, che...
Beh, Marco Fallaguasta sì, era diciamo, rimaneva nudo a un certo punto in scena con me, sì.
Quindi?
Sì, sì, sì. Si vedeva solo il sedere, però insomma, ma lo mostrava tutto il pubblico.
Quindi, la parte più nobile di noi esseri umani,
sì,
poi in realtà.
Certo, certo. Comunque, no, le signore apprezzavano molto, devo dire.
Senti, Claudia Campagnola, sì, cosa si aspetta da questo anno che è iniziato molto bene, devo dire?
Molto bene. Beh, mi aspetto ancora tanto impegno teatrale, indubbiamente, e poi una bella realizzazione di me come essere umano, insomma, quello che
più
penso.
Cinema però, vero?
Ti... Beh, cinema fare, mi piacerebbe,
vero?
Iniziare
una
a
cosa
farlo
che
un po',
ti...
sì, 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 sì. Ora sai che ci sarà il 27 di febbraio la proiezione del docufilm su Gina Borellini, diretto da Francesco Zarzana, quindi non vedo l'ora, perché ho visto solamente delle piccole parti che ho interpretato, non vedo l'ora di vederlo tutto.
Quindi ecco, diamo un altro appuntamento, infatti vedi anche questo, un altro appuntamento
alla Casa del Cinema,
alla Casa,
sì,
del Cinema.
Alle 11.30 del mattino ci sarà una proiezione, chiaramente sarà una proiezione per i giornalisti, poi speriamo di poter dare voce e visibilità a questo lavoro, a questo progetto.
Perché è difficile oggi dare visibilità dei progetti cinematografici, diciamo,
sì,
è un,
sì,
po',
sì,
complicato,
sì,
no?
Credo proprio di sì, vedo tanti colleghi anche che...
È un po' difficile farsi sentire da questo punto di vista.
Sì, sì, sì.
Vanno molto di più le fiction, vanno molto più i film, le serie TV,
sì,
in,
sì,
questo,
sì,
momento.
Ho vari colleghi che lavorano, insomma, fiction ma anche cinema, e devo dire che anche loro faticano molto.
Ma ci fermiamo un attimo perché abbiamo in linea Patrizia Pellegrino. Buon pomeriggio, Patrizia. Ciao.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Ciao.
Sei già al Teatro Manzoni, no? In
questo momento.
Sono
già qui perché giovedì debutto dopodomani, quindi stiamo facendo le ultime prove di luci, audio, anche perché noi canteremo nello spettacolo, quindi oltre a recitare daremo anche...
Sì, lo so, è abbastanza impegnativo come spettacolo, visto?
Sì, sì, abbastanza impegnativo, però molto divertente.
Molto, cioè, divertente.
La gente si diverte, si allega.
Anche perché tu sei, allegria, ti posso dire, una sperimentatrice sulla scena, no? Ti piace un po' sperimentare, sei una donna... a cui, diciamo, piace osare, no? In tutti i sensi.
Certo, io sono una che ha sempre cercato di investire su se stessa. Devo dire che questo tipo di commedia, che è scritta da Iaia Fiastri, ho cominciato a farlo che ero una ragazzina, avevo 26 anni, quando ho cominciato con Garinei. Uh-huh. Quindi questo tipo di commedia è quella che mi piace di più, la commedia con musica, la commedia leggera. Credo, come mi disse Pietro Garinei, che è stato un grande regista del teatro italiano, quello di Sistina, di essere molto più portata per le commedie leggere che per le cose più classiche. Però devo dire che se in futuro mi succedesse...
Beh, tu hai lavorato, hai iniziato anche con Luca De Filippo, no? Lo ricordiamo?
Sì, Petrosinella.
Petrosinella con Luca De Filippo.
Sì, sì, sì.
Quindi hai spaziato abbastanza, devo dire. Hai anche cantato, hai fatto dei dischi anche divertenti,
sì,
insomma. Quindi,
sì, che hanno avuto molto successo in passato, poi... Ho cominciato a specializzarmi un poco di più nel teatro, però sono sempre presente anche in televisione come ospite di Barbara D'Urso.
Sì, lo so, infatti ti vedo spesso nelle
ora
puntate.
Ora venerdì saremo di nuovo in diretta da lei, io e Stefano
Mazzarelli. Quale sarà l'argomento in questo caso?
Venerdì sarà l'argomento l'educazione da dare ai bambini e ai ragazzi quando si portano con noi, ecco, nei ristoranti o nei posti comunque pubblici. E quindi Barbara vuole spaziare dei VIP e non VIP per capire comunque soprattutto i VIP come hanno insegnato la strada giusta da intraprendere per essere una persona per bene.
Peraltro oggi non è facile educare figli praticamente, perché...
No, perché ci sono questi grandi social, queste grandi problematiche del telefonino, dei computer che ci hanno molto distolto dall'attenzione dei nostri figli, nel senso che noi un po' perché ci stava bene all'inizio li abbiamo molto fatto giocare, solo che adesso poi sono più...
Tu come sei
libertà.
Come madre? Sei una madre severa, una madre che...
Ma
diciamo...
da piccoli ero molto severa sull'educazione, adesso sono ragazzi molto educati, i miei figli sono fortunati, anche sono tre bravi ragazzi. Certo, il problema del telefonino c'è, però è anche perché io vi do un cattivo esempio, nel senso che sono la prima. Penso anche quando andiamo a pranzo a cena a distrarmi col cellulare, quindi non posso dire.
Io infatti non riesco a vederti senza il cellulare in mano, non so perché, perché ti vedo molto frenetica come donna, no? Non sei una donna che sta ferma.
No, non riesco a stare ferma. E quindi questo comporta che i miei figli abbiano preso da me in questa cattiva abitudine.
Senti, la scelta degli uomini della tua vita è stata sempre una scelta, voglio dire, di uomini più moderati rispetto a te, più calmi,
sì,
più
non
tranquilli.
Del mondo dello spettacolo, non del mondo dello spettacolo. Credo che sia da diversificare il mio mondo della mia sfera privata dal mondo dello spettacolo. Ho cercato sempre di scegliermi persone che potessero essere lontane dal mio mondo in modo da poter parlare d'altro, perché tu sai bene che quando due persone fanno lo stesso mestiere, sì, esatto, si torna a casa e si parla delle cose problematiche.
No, poi c'è sempre una sfida, poi diventerebbe una sfida continua, no? Invece è molto meglio scegliere qualcun altro, insomma, che non sia del tuo ambiente,
sì,
dello spettacolo.
Anche perché sono curiosa di quello che mi sta intorno, quindi è giusto che io possa spaziare e cercare di capire anche, di conoscere altre realtà a parte la mia.
Certo. Senti, da Barbara D'Urso spesso e volentieri ci sono state, no, delle diatribe. Ecco, ti vedo molto, molto accesa nei dibattiti, no? Come ti poni di fronte alla libertà sessuale che c'è oggi?
La libertà di questo tipo, secondo me, è sempre fa parte del nostro tempo, nel senso che noi siamo liberi psicologicamente da ogni vincolo, perché dagli anni 80, dagli anni 70 in poi le donne si sono battute per questo e hanno fatto un gran bene. Credo che sia importante, senza dimenticare però i valori, perché secondo me una donna ha dei valori a parte quelli del sesso, quello di essere una bella donna, piuttosto anche meno bella, ma comunque una donna non si deve mai svalutare o buttare via così, deve sempre prima secondo me di conoscere profondamente un uomo, conoscere la persona che ha di fronte, altrimenti se ci svalutiamo così tanto anche gli uomini saranno portati a svalutarci sempre di più.
Ecco, riguardo alle molestie sessuali, a tutta questa storia che ne hanno parlato tanto, ormai è diventata una cosa di dominio pubblico, insomma, ecco, tu cosa pensi riguardo a queste violenze presunte, vere, insomma, perché a volte
sono spesso vere, credo sia scandaloso che un uomo possa fare del male a una donna, oppure una donna possa fare del male a un uomo, perché succede anche questo. Credo che le mani si dovrebbero tenere sempre al proprio posto e che si dovrebbe discutere con la lingua e non con le mani. Credo sia di pessimo esempio usare la violenza di tutti i tipi.
Ma tu pensi, tu pensi che sia facile per una donna dello spettacolo, ecco, riuscire a frenare diciamo le avanze di un uomo, voglio dire, perché tu sei una donna che insomma ha fatto anche delle copertine di Playmen, quindi voglio dire, penso che ci saranno stati dei momenti in cui ti sei trovata un po' in difficoltà, no?
No, mai.
O forse l'hai saputo giostrare praticamente, sei stata brava
sempre. Ho avuto delle avance nel mio lavoro, ma io sono sempre stata molto sincera, ho sempre detto no grazie, sono fidanzata, no grazie, sono sposata, non mi interessa tradire la persona con cui sto. Io quando sono insieme a un uomo lo rispetto al 100%, non al 90%.
No, ma questo te l'ho fatto dire perché si può anche bloccare, diciamo, una situazione.
Si può, ecco. Ma certo, ma anche con un sorriso. L'ho detto anche in televisione, spesso si può fare anche con un sorriso, non c'è bisogno di urlare o di dire addio, ti denuncio, ma per carità, ma col sorriso puoi dire no e puoi risultare simpatica alla persona che magari ci sta per provare.
Senti, una moglie, ritorniamo a una moglie da rubare.
Ecco. Una moglie da rubare.
Una moglie da rubare.
La Ringeri di Goruiz, il testo di Eia Fiastri con Stefano Masciarelli e Luigi Tani.
E tu sei rubata in questo caso?
Sono stata rapita, siamo negli anni 80 e Stefano Masciarelli è quello che mi rapisce questa donna che è sposata con un molto ricco per poter pagare il riscatto di sua moglie, e da quel momento in poi succedono in tutti i colori.
Succede di tutto e di più praticamente.
Di più. È un giallo psicologico divertente.
Dove canti pure, quindi, peraltro. Quindi dall'uno
io che Stefano, che ha una splendida voce.
Stefano Masciarelli e con la partecipazione di Luigi Tani, la regia,
esatto,
di Diego Ruiz, ricordiamolo.
Sì. Tutti i giorni, dal 1 febbraio, che è questo giovedì, dopodomani, fino al 25 febbraio, tutti i giorni tranne il lunedì, siamo qui al Manzoni per aspettarvi, per regalarvi pure grandi emozioni.
Però ti faccio dire una cosa sulle elezioni, in questo caso sono vicinissime, no? Ecco, sì. Come si orienta politicamente Patrizia Pellegrino?
No, sono cose di cui non discuto né in radio né in televisione, mi spiace, sono delle cose private di una persona, che anche l'ideologia politica. Io rispetto e vado per chi cerca di far cambiare il paese meglio. Non mi piace questo paese, ha troppe cose che non funzionano. Vorrei che funzionasse, mi fido delle donne, punto, non dico niente di più.
Senti, allora tu sei napoletana, no?
Sì,
oggi,
totalmente.
Ecco, in questo momento è meglio Napoli o Roma come amministrata?
Napoli, perché l'ho trovata molto pulita, molto bella ultimamente, a parte questi rari casi che si sentono anche al giornale, l'ho trovata veramente cambiata come città, migliorata moltissimo. Spero che questo possa accadere presto anche per la nostra città, che è Roma. Purtroppo io non posso più tornare a vivere a Napoli perché il mio lavoro si svolge qui, su Roma, però mi piace da impazzire la mia città, mi sento totalmente napoletana.
Allora, c'è una curiosità di Claudia Campagnola, che è qui con me, che è un'attrice anche di teatro. Fai una domanda a Patrizia Pellegrino.
Ah, vedi, mi ha colto di sorpresa. Intanto, ciao Patrizia, noi ci siamo incontrati alla conferenza stampa del Manzoni, perché sarò lì con Paola Gassman alla fine della stagione.
Bene.
Sì, sì, infatti. Quindi intanto tifiamo per il Teatro Manzoni. Speriamo.
Assolutamente,
che...
un teatro centrale bellissimo.
Meraviglioso, appena
elegante, sì. Fa tutte commedie stupende.
È appena terminato uno spettacolo bellissimo con Fabio Avaro, Lallo Circosta, mi sono divertita tantissimo, quindi insomma molto molto
stregati dalla luna.
Sì.
E c'era Giulia Rupi, che tra l'altro sarà in compagnia con me.
Esatto.
E che cosa posso chiedere, Patrizia?
Una curiosità.
Allora vediamo che cosa ti una domanda che ho già fatto ad un'altra collega, però mi incuriosisce molto capire come si agisce nel settore. Allora, com'è che scegli appunto i progetti? Cosa ti visto che sei un'attrice che sperimenta molto.
Sì, mi colpisce il copione.
Ecco.
Cioè, io devo leggere le sceneggiature dei copioni e quello che mi emoziona di più lo scelgo.
Ecco, quindi sei proprio la pancia.
La Moglie da rubare l'avevo letto 5 anni fa.
Sì.
Poi non mi sono sentita pronta perché è veramente difficile e complicato questo ruolo. Poi lo vedrai.
Sì, sì, certo.
Bisogna avere le palle, come diciamo nel Roma, no? Per farlo. Credo di essere arrivata a capire il personaggio e a farlo mio, a farlo diventare mio. E questo è importante, per il resto non so, io certamente ci metto l'anima e il cuore. Poi sono stata diretta da Diego Ruiz, con grande regista, quindi
sì,
è tutto stato molto più facile per me, perché ho lavorato in grande sintonia e con grande allegria. Con Masciarelli, vabbè, ci ho già lavorato un'altra volta ed è un simpaticone.
Sì, è una bellissima squadra.
Si è creato proprio, sai, quell'energia positiva che si vuole per fare uno spettacolo di successo.
Bene.
Senti, concedimi una domanda sull'Isola dei Famosi, perché tu nel 2004 l'hai fatta, e quindi adesso in eliminazione ci sarà Nadia Rinaldi insieme ad altre due. Ecco, Nadia Rinaldi poi è un'attrice di teatro, insomma, la conosciamo tutti. Cosa pensi di quest'ultima edizione dell'Isola dei Famosi?
Che mi annoia un po', non ho ancora preso. È grave che lo dico.
No, assolutamente, no, assolutamente. Per esempio,
sono ottimi personaggi, ottimi personaggi. Però non mi ha ancora.
Cos'è che secondo te non funziona in quest'Isola dei Famosi?
Ma troppi giochi. Cioè, secondo me, a me piace più il lato psicologico delle persone. Stanno facendo troppi giochi e meno psicologia. Cioè, non lo so. Io voglio capire chi c'ho davanti. E ancora non ho studiato bene i personaggi.
È vero, questo dei personaggi è un problema. Sì, non abbiamo ancora capito come funziona il meccanismo.
Però secondo me ci vuole un po' più di tempo, nel senso che hanno bisogno gli autori, ma insomma, ci sono i personaggi che siamo intervistati, che io pure, per esempio, quando mi sono rivista, ho notato che mi si è notato dopo la terza e quarta puntata, perché le prime puntate tendevano proprio a mettermi un po' di non in rilievo. Credo che sia normale, bisogna che ci siano parecchie settimane per studiare bene le personalità dei concorrenti.
E poi sono tanti i personaggi in questa edizione,
tanti,
quindi sono
troppi.
Tantissimi, forse troppi, hai detto bene.
Troppi.
E io con questo lascerei sul troppi.
Sì, troppi.
E ricordiamo l'appuntamento, Teatro Manzoni dall'1 al 25 febbraio.
Primo 25, tutte le sere alle 21, meno che sabato, che è doppio spettacolo, che è un'ammazzata, alle 17 alle 21 e domenica alle 17. 7.30.
Grazie Patrizia, noi siamo nate lo stesso giorno, 28 luglio, pensa un po'.
Madonna mia,
incredibile, bellissima data, dai.
Sì, però siamo un po' testardine, un po'.
Hai ragione, hai ragione, sono d'accordo.
Cambieremo, diventeremo più brave, dai.
Grazie Patrizia.
Ciao.
Allora, ritorniamo, è stata lunga questa intervista, sì, abbiamo parlato un po' dell'Isola dei Famosi, no? Quindi già te l'ho fatta questa domanda, sì. Ti piacerebbe andare all'Isola dei Famosi a te?
No, non me l'hai mai fatta.
Ah, e adesso te la faccio, guarda un
po'. Ma lo sai che non ci ho mai pensato, in effetti, perché no? Magari sì, sarebbe una bella esperienza. Una cosa
sì,
nuova.
Perché non andarci?
Infatti.
Diciamolo ad Alessia Marcuzzi.
Diciamolo, Alessia, io voglio venire.
No, ma lo diciamo a Stefano Deli Ficorelli. Ti piacerebbe, Stefano, ad andare all'Isola dei Famosi? Dei Vitelloni? Ciao!
Ma sì, dai, sì, mi piacerebbe, sarebbe un'esperienza.
Ma andiamoci insieme, Stefano.
Allora, Claudia insieme. Ha detto, ti sta proponendo se ci andate insieme.
Dai, ormai siamo diventati amici.
Magari.
Scusa.
Va bene.
Facciamo tutti quanti questa esperienza folle. Poi sai sì, cosa dai. Fa bene anche alla linea.
Capito che uno sta
ritorniamo 20 kg. Sì. Ritorniamo 20 kg
esatto.
Di meno.
Certo, poi l'energia per fare
certo,
il teatro.
Certo, non è una bella pubblicità quella che sto facendo perché in questo momento parliamo di un locale
ma
in particolare.
Sai che c'è. Ma senti, ma rimaniamo a Roma per
rimaniamo ora. Rimaniamo a Roma, i Vitelloni, abbiamo ecco. Eterno 42 60,
busta
mi raccomando, gusta la vita sempre,
sempre
comunque.
Sempre.
E cosa dire? Di tutto tu, guarda.
Beh, noi siamo con Alessandro Bianchi, il nostro chef, coordinatore di tutti i cibi che escono dal locale insieme a mio fratello Mauro. Stiamo preparando tantissime cose per questa sera. Vabbè, a parte che noi facciamo quasi il 90% del nostro prodotto senza glutine, dunque anche chi ha problemi di intolleranza può venirci a trovare, questo è importantissimo. Poi partiamo dai supplì che ne facciamo tanti tipi, croccanti, noi abbiamo cambiato il modo di fare la bruschetta nel croccante di pane, facciamo in tanti modi, poi la nostra pizza sia romana, napoletana, integrale. Tanti tipi di pasta romana, perché noi facciamo dalle cacio e pepi normali, cacio e pepe frutti di mare, tante da oggi che è martedì.
Quindi va bene, ci hai fatto pesce. Venire una fame pazzesca. Dall'Isola dei Famosi, dalle privazioni del cibo siamo andati
sai
a finire.
Sai che Flora inizia con la ricetta dei salti in bocca alla romana?
Ecco, Flora sarebbe il personaggio che interpreta, ripeto,
questo
al
weekend.
Bar Non Semi in Teatro, questo weekend, ricordiamo l'appuntamento, dove interpreta appunto
una donna romana che racconta all'inizio come si fanno i salti in bocca alla romana.
Quindi ecco.
Al bar,
noi siamo i salti in bocca, facciamo anche le polpette in tanti tipi.
Questo l'abbiamo, l'ho già assaggiata, cacio e pepe, tutto e di più.
La coda la
vabbè,
coda la basta.
Allora, vabbè.
Senti, stasera vengo perché devo fare una rimpatriata ai Vitelloni. Vai.
Dai.
A via Miterno 4260, telefono Stefano.
Tutti quelli che vogliono incontrare Paola Aspi del Viro vengono stasera ai Vitelloni perché lei firmerà autografi.
Sì, guarda, stiamo facendo venire fame a tutti, guarda.
Stiamo facendo venire fame a tutti, dai.
Paola Aspi monopolizza tutti i locali, si ferma, tutti che gli chiedono le cose di quel personaggio, di quello. Perché lei praticamente è un involucro di notizie, sa di tutto.
Dai, addirittura tutto, adesso mi sta dicendo di
per me è un'enciclopedia vivente.
Ecco, un'enciclopedia,
di...
vai.
Dai,
allora, anche Claudia Campagnola. 06 il telefono 70 81 150,
prenotate, mi raccomando. Oppure questa sera vi aspettiamo, magari vi cede il posto Paola.
Ecco.
Vi aspettiamo in tanti e numerosi.
Tanti e numerosi, abbiamo Miterno 4260, i Vitelloni. Ciao Stefano!
Ciao
Stefano! Allora, ritorniamo pochi minuti, anzi 3 minuti da spendere per ricordare i tuoi appuntamenti teatrali.
Allora,
cara.
3 e 4 di febbraio, quindi questo sabato e questa domenica, ormai quasi tutto sold out al Barnum Semi in Teatro in via Bono Cairoli, Flora e i Mariti Sua, ci sono ancora delle possibilità per domenica alle 21 e per sabato alle 18. E poi 24 e 25 di febbraio si parte e si debutta al Teatro Tor Bella Monaca con Tutti a Casa, Paola Gassman, Mirella Mazzeranghi, Paola Paola Tiziana Cruciani, la sottoscritta è Giulia Rupi, regia Vanessa Casbarri. Partiamo tutti a casa, partiamo per una tournée nazionale e ritorniamo a Roma dal 24 maggio al 17 giugno al Teatro Manzoni. Ce l'ho fatta?
Basta, applauso finale a padre Antonio Romani, regia. E cosa diciamo? Salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato.
E certo, è sempre viva il teatro.
E viva il teatro sempre e comunque. Noi ci vediamo giovedì prossimo di nuovo con una puntata di Spettacolando dalle 15.30 alle 16.30.
Ciao,
grazie! Grazie!